Bene, 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 siamo ritornati in diretta. Vi ricordo che siamo anche in diretta Facebook, sulla pagina Facebook di TMV Radio, che vi invito ad andare sempre a visitare perché è costantemente aggiornata, perché ci sono tanti sondaggi a cui partecipare. Adesso c'è anche un'ipotesi di mercato che abbiamo lanciato,
uno
scambio incrociato tra Fiorentina e Milan, che vedo che sta riscuotendo molti commenti.
Ovviamente secondo Sport Mediaset, insomma, si mischiano un po' le carte. Milenkovic a Chiesa a Milano, Leao e Paquetà a Firenze.
Beh, questo scambio incrociato. Enzo Bucchieri è con noi.
Noi abbiamo chiesto: fareste lo scambio?
Enzo, ci sei? Tu lo faresti questo doppio scambio?
Credo che la Fiorentina può stare in piedi dal punto di vista del mercato, lo farei, certo. Lì c'è una richiesta palese, chiara, di Pioli, e questi due ragazzi, un ruolo ha lanciato Milenkovic, l'altro l'ha fatto crescere Chiesa. In un piano di potenziamento del Milan, lui va a prendere due garanzie che sarebbero immediatamente funzionali al suo calcio. Però la Fiorentina chiede 40 milioni per Milenkovic. Sa benissimo la Fiorentina che non rinnoverà, perché c'è tutta una storia che abbiamo già raccontato: Ramadani, il procuratore, è in scadenza il 2022, non vuole rinnovare, quindi la Fiorentina lo cederà in estate, però vuole 40 milioni. E su Chiesa Rocco ha sempre detto: se vuole andare va, però mi deve portare 70 milioni, quindi 70 e 40 sono 110. E dall'altra parte mi pare che non ci sia una cifra analoga.
Senti, mi dovevi la percentuale prima di Messi, che ti ho fermato per andare in pausa. Percentuale dell'operazione in chiave Inter, dai, giochiamo anche un po', perché abbiamo sentito Franco Ordine il 10%.
Sì, ma guarda, quello che diceva Franco Ordine è corretto, insomma, bisogna, in certe situazioni bisogna stare molto cauti e mai dire mai, una filosofia spicciola. Quindi 10-15%, la famosa porta me la lascia aperta. Di sicuro qualcuno ha pensato, sta pensando, il padre di Messi, intermediari o qualcuno che fa queste operazioni di grande livello finanziario, al di là del calcio, che questa roba si può mettere in piedi, perché c'è Sanenga, i soldi, perché Messi lì un po' si è stufato. Quindi le cose si possono mettere in piedi. Il puzzle l'hanno messo sul tavolo. Poi da lì
saremo a vedere. Saremo un po' a vedere, Enzo, hai ragione, poi vediamo un po', insomma, le percentuali comunque basse. Andiamo a presentare anche gli altri due amici che ci accompagnano in questo spazio. Adesso parliamo un po' di attaccanti, ne abbiamo scelti due, caro Enzo.
È quasi un derby qua.
Questi giocavano tutti e due titolari. Questi giocavano tutti e due titolarissimi proprio, vai.
Vado dal Cobra, Sandro Tovaglieri.
Ciao Sandro.
Buongiorno.
Ciao Sandro, ben trovato.
Ciao.
E poi vado all'altro bomber, Bruno Giordano.
Ciao Bruno.
Ciao Cinzia, ciao Marco, ciao Sandro, un abbraccio a tutti.
C'è anche Enzo Bucchioni con
noi.
Ciao
Bruno.
Che si unisce.
Ciao, non lo sapevo.
No, figurati. Allora, vi voglio chiedere una cosa. Intanto faccio un giro, visto che abbiamo citato Chiesa, ieri autore di una tripletta. Io vi voglio chiedere un po' un pensiero sulla stagione di questo ragazzo. Ieri tripletta per lui, abbracci con Ribéry, è andato su, l'ha salutato in tribuna, poi grandi parole per Iachini e via dicendo. Che stagione la ritenete, una stagione positiva, negativa? Ha fatto 10 gol per la prima volta, se non erro, Enzo, correggimi, va in doppia cifra, giusto?
Sì, la prima volta.
Ecco.
La prima volta che va in doppia cifra.
In una stagione dove di gol ce ne sono stati anche tanti, come ritenete questa stagione? Bruno Giordano, parto da te.
Ma è chiaro che 10 gol poi alla fine sono tanti, però per un giocatore come lui dovrebbe essere la normalità, raggiunti proprio sul rush finale, perché appunto la tripletta portata a 10, doppia cifra, prima volta nella sua carriera. Credo che ci si aspetta sempre tanto dai giocatori bravi. Quest'anno forse ha alternato dei momenti buoni ad altri momenti abbastanza lunghi, così di calo, però insomma non è che si può discutere il valore di questo giocatore. E chiaramente però, vedendo il suo nome in doppia cifra, gli darà un morale migliore in vista delle prossime stagioni. Non so se rimarrà la Fiorentina o dovrà andare lui, però insomma, ecco, sono quelle iniezioni di fiducia che alla fine ti portano a migliorarti alla grande.
Mi sembra di capire, Giordano, che è una stagione per te così e così, dai.
Sì,
così e così,
ripeto, perché per un giocatore normale sì, sarebbe stata una stagione super, 10 gol per un giocatore che appunto ho sentito prima si chiedono 50, 60, 70 milioni d'euro, credo che sia il minimo indispensabile fare 10 gol la stagione per un attaccante di questi tempi.
Di questi tempi. Sandro Tovalieri.
Beh, ha fatto una stagione un po' a corrente alternata, ci si aspetta qualcosa in più per il valore del giocatore, il valore del cartellino. È indubbio che ha trovato anche una situazione nella Fiorentina dove la stagione non è stata proprio delle più positive, qualche infortunio, il cambio d'allenatore, quindi c'è una situazione un pochettino delicata, però sono contento per lui che ha raggiunto la doppia cifra, però io lo ritengo uno dei giocatori giovani più forti che possa esplodere in maniera definitiva da un momento all'altro, e quindi, come ha detto Bruno, ci si aspetta qualcosa in più, perché un giocatore che viene valutato quelle cifre ci si aspetta da lui. Poi c'è questo cognome che alla fine pesa sempre un pochettino, non ce lo scordiamo mai, perché il padre è stato un grande attaccante, e lui sono sicuro che ha le qualità per poter emergere, mo nella Fiorentina o meno. L'anno scorso c'era stata anche la situazione di mercato che l'aveva un po' messo un pochettino col nervosismo, quindi non era proprio entusiasta. Poi la nuova proprietà ha creduto un progetto, ma vediamo quest'anno. Insomma, io sono sicuro che quest'anno, se viene una proposta importante, c'è la possibilità. Mi auguro di no per i tifosi della Fiorentina, ma credo che possa andare a giocare da qualche altra parte.
Quindi tu lo vedi un po' lontano dalla Fiorentina. Enzo Bucchioni.
Ma guarda, sono d'accordo, sostanzialmente stagione altalenante, da un giocatore con queste potenzialità ti aspetti su 38 partite che ne giochi almeno 25 in maniera determinante, non 10 o 15 come ha fatto quest'anno. Le motivazioni ci sono, sono in sostanza quelle che diceva ora Sandro, con questo ragazzo riponiamo la testa, portiamo indietro la macchina a un anno fa, più o meno di questi tempi. Era stato venduto alla Juventus dalla precedente proprietà, anche se poi ero negato persino con un comunicato ufficiale. Lasciamo fare. Comunque, lui aveva già salutato i compagni, aveva già regalato la maglia autografata, eccetera, eccetera. Arriva la nuova proprietà e gli dice: no, amico, di qua non ti muovi. Quindi gli cade tutto il mondo addosso. In pratica fino a dicembre ha vissuto da separato in casa a Firenze, fino all'incontro del babbo con Rocco in un grande albergo di Firenze, tra luce e vino. Di lì è ripartito un percorso positivo, però non ha portato ancora nulla. Attenzione, c'è un contratto da rinnovare che scade nel 2022 e uno stipendio da aumentare che non è stato aumentato. Voi mi direte: chi se ne frega? No, questo fa parte tutto di un bagaglio che un ragazzo di 22 anni si porta dietro, e sicuramente ha condizionato questa situazione un po' la stagione. Poi non era in sintonia con Montella, il cambio di allenatore, il coronavirus, tutto. Però questo è un ragazzo che ha potenzialità proprio per le sue caratteristiche, e quindi ti aspetti sempre di più. Spero per lui, che un mese fa io stesso ho scritto: Chiesa sta diventando un caso. Ricorderete che partita ha fatto, sembrava non fosse in campo, né con la testa né con le gambe. Si è ricaricato le pile, è ripartito, ha ritrovato nuovi stimoli. Questo è un giocatore adrenalinico, è uno che deve partire con questa marcia immediatamente, metti dentro, vai, se non ti spinge la testa e le gambe non funzionano. Quindi evidentemente ha ritrovato una sua serenità, sorrideva ieri sera, gli occhi sono
vero.
Positivi, anche ieri Chiesa è tornato.
C'è un audio al 331-82-0023, mi sembra, proprio su Chiesa, lo prendiamo e poi facciamo un giro sugli altri attaccanti, proprio approfittiamo della presenza anche di Sandro Tovalieri e Bruno Giordano. Vai, audio.
Ragazzi, buongiorno. E niente, io devo fare il mea culpa più assoluto e totale. Ieri mandai un messaggio dicendo di non pompare Chiesa, che era un giocatore normale. Ieri sera, 3 gol.
Vabbè, questo è il caso. Smentito, dai.
Fortuna.
Bene, il nostro ascoltatore è stato smentito dai 3 gol di Chiesa. Dunque, un po' più rapido con i messaggi.
Sai quante ne abbiamo viste di ste robe?
Infatti, se ci dobbiamo basare sempre su queste cose, è chiaro che non insomma, dobbiamo andare anche un po' oltre.
Però
no?
Sarebbe stato bello se questi 3 gol li avesse fatti in altri...
Io sono d'accordo con Bruno che quando dice, anche Sandro, che per me non è stata una grande stagione.
Se
tu mi dovessi chiedere di fare i flop e i top, io lo metto nei flop. Chiesa, sono sincero,
ci
proprio col massimo rispetto.
Molto di più.
Sentite, come invece mettiamo Berardi? Perché insomma, Berardi mi sembra arrivato a quota 14 gol. Ieri fa un altro gol dei suoi, sempre eccezionali. Questo ragazzo qui, che una volta sembrava in grande rampa di lancio. Mi date anche qui un pensiero su questo giocatore? Bruno, Giordano, parto da te.
A me meraviglia che non ci sia una grande squadra che vada su Berardi in modo deciso.
Ma perché non ci vanno, Bruno? Perché non ci vanno?
Anche, non lo so, io non so i giochi di mercato, può darsi anche che ci siano andati e lui non si vuole muovere da solo. Però cioè, di fatto questo è un giocatore che ogni anno timbra 15-16-14 gol, sarà arrivato credo già ai 60-70 gol.
Paga il carattere secondo te, Bruno? Paga un po' il carattere?
Il carattere ce n'ha da vendere per me, almeno per come lo vedo giocare in campo. E forse che lui ha sposato questa filosofia, quello che è un po' successo con Di Natale a Udine, no? La stessa cosa, si è creato la sua storia lì a Udine, è diventato insieme a Zico il simbolo dell'Udinese. Lui forse vorrà fare la stessa cosa, essendo un ragazzo che lì si troverà bene e vuole finire la carriera là, non lo so, però ti dico che io fossi una società, ma a livello europeo, non soltanto italiano, andrei tranquillamente su di lui, perché ha tecnica, forza, sa giocare due fasi. Un giocatore maturo con bella personalità anche in campo, insomma, suona male che si parla tanto di questi giocatori e di Berardi sempre poco, forse perché sanno quello che, riferendomi a prima, che forse lui non si vorrà muovere dal
Sassuolo. Bucchioni.
Ma sono d'accordo, guarda, fra due giorni, cioè il primo agosto, compie 26 anni. Quindi deve interrogare se stesso su cosa vuol fare da grande, perché ormai grande lo è diventato. E allora, se vuole rimanere a Sassuolo a fare la bandiera, ok, rimarrà più o meno a questo livello, un anno un gol in più, un in meno, magari entra nell'orbita della nazionale, ma questo è un ragazzo che se vuole veramente crescere deve andare dal Sassuolo.
E se è un attaccante da Sassuolo, passati, ragazzi,
ricorderete la Juve, Enzo, l'Inter, e deve andare dal Sassuolo e dire cedetemi perché voglio diventare un grande calciatore, voglio provare a diventare un grande calciatore.
E se fosse invece attaccante da Sassuolo, Tovalieri, perché insomma abbiamo visto anche che dei giocatori poi in passato, quando fanno il salto di qualità, non riescono, e magari in queste situazioni danno il meglio e non in altre. Che dice, Sandro, che insomma d'esperienza pure tu ce n'hai?
Dico che secondo me lui è un grande giocatore che adesso ha raggiunto una maturità importante, forse qualche anno fa magari non se la sentiva lui stesso di andare a giocare in un top club, perché c'è il rischio che magari fai più panchina, quindi magari a 20 anni, 22 anni c'è più voglia, tanto se sei bravo vai a un top club anche a 24-25. Lui si sente secondo me la bandiera del Sassuolo, come ha detto Bruno, però con le sue qualità, le sue potenzialità ha dato tanto al Sassuolo. Io credo che con una buona offerta lui si deve mettere in gioco e puntare a giocare in un club importante. Io credo che stai sul mercato, tante squadre che lottano per traguardi importanti farebbero la fila per lui, perché anche ieri ha fatto un gol, ragazzi,
mamma mia,
un sinistro magico.
Ma non li fa mai banali i gol, tra l'altro,
Vabbè, ma lui è un grande, perché lui c'ha il suo sinistro bello, poi ha trovato una coppia d'attacco con Caputo, capito? Uno che svaria, uno che gioca dentro l'area di rigore, quindi è uno che ti fa gol, è uno che se va in vantaggio ti spacca le difese col contropiede, perché c'è un'accelerazione velocissima. Però per l'ambizione di qualsiasi giocatore credo che sia arrivato il punto, perché al Sassuolo ha dato tanto, i tifosi sono innamorati, ma debba andare a trovare una realtà più consona, con tutto il rispetto del Sassuolo che ogni anno sta facendo dei campionati importanti, gioca un bel calcio, grazie anche all'allenatore che ha un gioco propositivo.
Allora, prego Cinzia.
No, c'arriva un messaggio, dice: qualche anno fa Berardi non si è voluto muovere da Sassuolo, credo di poter dire che quest'anno sarà la volta buona. Ieri mi sono imbattuta in un post di Luca Maralli dove diceva esattamente questo, che quest'anno sarà la volta buona, andrà magari in un club più prestigioso, se così vogliamo dire.
Vabbè, vediamo un po',
vedremo quello che...
Ma sai, certe volte noi giocatori siamo un po' strani, perché da una parte quando ti cominci a innamorare dei colori, stai bene in una città, magari c'è anche un ingaggio importante che glielo aumenta tutto quanto. Certe volte il giocatore fa una scelta di vita, no? Che è da rispettare benissimo, perché
sì,
poi alla
d'accordo.
Fine non è che c'è solo lui che ha giocato solamente con una maglia. Ecco, noi qui abbiamo a Roma, abbiamo Totti che ha deciso di giocare con una maglia e magari vincendo di meno, però si è tolto le sue soddisfazioni, quindi può darsi pure che non, io non so se è sposato, fidanzato, se la moglie è di Sassuolo, di Reggio, e magari non si vogliono muovere, insomma già con la
ci sono accorto, una certo di fattori, sì,
cioè la moglie ha detto io sto bene a Roma e non me ne vado, quindi noi siamo stati tutti contenti, speriamo che rimane, allora, speriamo che rimane pure l'anno prossimo, perché io sento tanti commenti,
adesso ci arriviamo su Dzeko, ci arriviamo su Dzeko, ci arrivo perché voglio fare un giro su Immobile Dzeko prima di salutarvi, e chiedo soltanto a Bruno, Bruno dove lo, tu che ne hai parlato molto bene di Berardi, dove lo vedresti come squadra proprio al volo, in che squadra secondo te?
Qualsiasi squadra, può giocare nel Liverpool, nel City, nel Milan, nell'Inter, nella Juventus, perché è un grande giocatore.
Okay.
Io credo che possa invidiare pochissimo a Marezzo, per dire, no? Dove si è scatenato un'asta un paio d'anni fa.
Certo.
Un giocatore con quelle caratteristiche, un giocatore che sa giocare in più ruoli, può giocare anche prima punta, non d'aria di rigore, però arrivandoci. In nazionale a volte è stato provato anche in quel ruolo. I grandi giocatori,
tu dici, può giocare in queste squadre qua di livello. Allora, vi chiedo due, un po', siamo un po' veloci perché voglio chiedere due cose su Dzeko e Immobile. Parto con Immobile. Allora, è a quota 35 gol, Cinzia, quindi meno uno da Higuain.
Scarpa d'oro.
Scarpa d'oro, domenica gioca contro il Napoli, quindi chissà, potrebbe raggiungere Higuain, non so se lo, se
non
lo posso
facile,
superare,
insomma,
o meno.
San Paolo.
Ma che dite, più forte o meno forte di Higuain pensando a quella stagione? Bruno?
Diversi.
Non lo so, sinceramente hanno fatto due grandi stagioni, perché per arrivare a quelle cifre, adesso sinceramente non so quanti calci di rigore ha battuto Higuain quell'anno.
Meno, mi sembra 4, una cosa del genere, adesso avevo guardato 3 o 4.
Meno, però ha fatto anche meno assist, mentre Immobile ne ha fatti tipo 9, quindi tanti assist per...
Anche questo, sì, adesso la vado a riprendere.
Sì, no. Andando su, sui numeri, è chiaro che quando arrivi a quelle cifre, stagione, la stagione perfetta, un gol a partita. Io do molto più valore al capocannoniere italiano che alla scarpa d'oro, perché la scarpa d'oro, per dire, tutti vai a confrontare anche per dire con Lewandowski, però Lewandowski quest'anno ha fatto 30 partite, perché su 34, 4 le ha saltate. Per cui allora lì sarebbe da andare a vedere
in condizioni uguali. A parità di partite,
esatto, perché un conto è fare 38 partite, un conto farne 34. Se poi queste 34 ne giochi addirittura 4, ne giochi 30. Insomma, sì. Però ecco, Immobile ha fatto una stagione straordinaria. Io, sinceramente, mi aspettavo qualcosa più sui 45-50 gol. Però non si può avere tutto.
No, ho capito. Intanto, Higuain nel 2016 fece 36 gol e 2 assist. Bucchioni. Immobile, grandissima stagione, ma negli ultimi 4 anni sta segnando il livello, ho letto una statistica giorni fa, di Messi, Lewandowski e CR7.
Sì, assolutamente sì, è vero, stagione incredibile, un giocatore che nella maturità si è esaltato, cosa dire di più, queste cifre sono incommentabili, è al top. Io nella carriera complessiva, se fossi un allenatore o un presidente, dovessi scegliere, prendo sempre Higuain, è più giocatore, durato più tempo ad alto livello, fa crescere anche di più i compagni, come realizzatore in se stesso, in questo momento è assolutamente straordinario, e gli auguro anche di batterlo questo record, perché sarebbe una bellissima storia di calcio a Napoli. Bene, fra l'altro, sì, con tutti che ce l'hanno con Higuain, che è andata alla Juventus, va a finire che gli batte il record lì, è una bellezza.
Ma forse c'è da scrivere. Può puntare sull'amicizia con Insigne.
che dice Sandro Tovaglieri?
È che i napoletani gli possono fare uno sgarbo ai Higuain, visto che si sono sentiti traditi, però mo, a parte le battute, io credo che i numeri parlano chiaro. Questo ha fatto delle stagioni, ma non solo questa, anche precedenti, facendo una caterva di gol. È vero che oggi il calcio è cambiato, oggi chi arriva quarto o quinto nella classifica cavalieri fa 23-24 gol, è cambiato il calcio. Prima magari quando ci raggiungeva una doppia cifra avevi fatto un campionato eccezionale, però lui è un giocatore che ha fatto 35 gol, ha fatto 9 assist, poi non è un giocatore, non è un goleatore che dici, cioè che ne so, con le caratteristiche mie, che io stavo dentro l'area di rigore, cioè lui fa 90 minuti prima del lockdown andava a 2000 all'ora, e quindi secondo me, poi Bruno è un po' più esperto di me, lo sa benissimo che quando tu giochi per la squadra e corri 90 minuti, ci sta che a fine campionato ti sei mangiato quei 10-12 gol, ma è una cosa fisiologica, è normale, perché lui spende tantissime energie per la squadra, non solamente in fatto di gol, anche come aiuta i compagni. I 9 assist alla fine lo dimostra.
E lui lavora tanto per la squadra, è vero, vero. Lavora tanto, va a pressare.
Tanti complimenti a lui. Ho letto pure qualche critica di qualche tifoso, ma certe volte i tifosi non sono neanche riconoscenti.
Pure questo è vero. Poi... Comunque io vi do una statistica, ultimi 5 anni di Higuain in Serie A, 111 gol, ultimi 5 anni di Immobile siamo a 107 gol, eh? Quindi tutta questa differenza realizzativa negli ultimi 5 anni realizzativa.
No, ma Higuain ha di più, ecco. Quando si giudica un giocatore, Marco, Higuain ha di più il mondiale.
Sì, sì, no, per carità.
No, quando fai un paio di mondiali.
No, ma giocare al Madrid, una... insomma, esperienze Champions.
Una personalità diversa.
Sì, 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 sì.
Higuain è un giocatore che mi fa impazzire da sera, quando Real, addirittura quando era River.
Sì, sì,
lo conoscevo. Per cui stiamo parlando di top. Di un...
No,
top
no, per carità. Senti, Sandro, parto da te con Dzeko, che ha fatto 106 gol con la Roma, ha raggiunto Volk nella classifica dei bomber della Roma. Dallo scudetto in poi, comprendendo lo scudetto, lo ritieni il più forte attaccante della Roma anche davanti a Batistuta? Ti faccio questa domanda.
Beh, no, aspetta. Batistuta era Batistuta. Dzeko, secondo me, è un grandissimo giocatore. Però insomma Batistuta, lui, io te l'ho sempre detto, a me piace tanto, però certe volte si perde in quel carattere che ha un po' chiuso, sbagliato i gol, però anche ieri sera, se avete visto la partita, ha fatto una partita straordinaria, all'85esimo fa un gol meraviglioso, cioè, protegge palla, fa le spezzate di testa, è un giocatore che quando sta bene motivato è un punto di riferimento, e poi mi sembra che è il terzo o quarto capocannoniere nella storia della Roma, quindi tanto di cappello a lui in una squadra che poi alla fine non è che ha lottato per lo scudetto. Prima del lockdown c'era il rischio che anche lottavamo sì e no per un posto in Europa League, quindi sai, quando una squadra arriva quinta, sesta, settima, insomma le occasioni anche da gol, la squadra magari potenzialmente non è proprio forte, invece lui ha fatto 16 gol, mi sembra 15-16 gol, tanta roba, insomma, ha risposato un progetto che lo vedeva partente l'anno scorso, sembra che la Roma l'ha dichiarato incedibile. Io se dovesse vendere Dzeko non saprei dirti quale fosse oggi il sostituto per accorciare un attimino le distanze, perché oggi più forti di lui, di Immobile, io no, sinceramente non li vedo.
Non li vedi. Bucchioni, tu che
Tornando, prego. Marco, una cosa riguardo proprio ai numeri, no? Gli ultimi 4-5 anni abbiamo detto Higuain e Immobile. Mettici Dzeko con un altro pochino di qualche calcio di rigore in questi 4-5 anni, che i rigori ce ne sono a tanti, cose che lui non batte, no? Lui ha fatto tutti su azione, questo è un altro dato di fatto, no?
Sì.
No, non è un giocatore che fa triplette,
è vero, fa gol pesanti,
sembra
a me sembra un centravanti, Bruno, completo, cioè segna ma sa giocare con la squadra, insomma,
però Batistuta c'è un mare di differenza. Batistuta è stato unico.
È stato, vedi, unico. Scuote la testa anche Enzo, che lo conosce molto bene. Enzo, alza le mani, come non parliamo di...
No, ragazzi, io gli ho visto fare delle robe a Batistuta incredibili. Batistuta è uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio. Questo bisogna essere tutti d'accordo su questo. Con tutto rispetto per Dzeko, un ottimo giocatore dei tempi di oggi, ma Batistuta vinceva le partite da solo, veramente da solo. E comunque credo che sia il treno sia un po' passato, se non è andato via a gennaio, se non è andato via l'estate scorsa, ora vediamo anche la Roma che progetto di calcio tirerà fuori, vendi, non vendi, ci sono tante situazioni ancora da capire. E magari la Roma vince l'Europa League, consolida questo gruppo, Dzeko rimane più volentieri, non lo so, questo meccanismo di gioco mi pare che lo stia esaltando abbastanza dopo una fase così e così. Credo che resterà la Roma,
allora,
perché ultimamente le ultime 5-6 partite credo che la Roma e il Milan siano le squadre che fisicamente dopo il lockdown hanno fatto una preparazione, a parte le prime 2-3 partite fanno bene, quindi la Roma che ha questa Coppa, questa Europa League, si può giocare tranquillamente le sue carte, perché le altre squadre non è che stanno vanno a 2000 all'ora.
Cioè,
io ho sempre messo outsider dell'Atalanta in Coppa Campione, perché se questi vanno a 3.000 come andavano un mese fa, è dura la partita secca a parte.
Certo, è vero, è vero. Però sentite, siccome a me questi confronti degli attaccanti mi esaltano, mi piacciono tantissimo, proprio vi chiedo solo il nome perché devo chiudere. Bruno, parto da te. Abbiamo parlato di Higuain, di Immobile, cioè, allora ti dico, Higuain e Dzeko, chi scegli?
Higuain.
Higuain.
Al massimo della forma fisica e atletica, Higuain di poco, perché sono due giocatori che fanno gol ma fanno giocare anche la squadra, però Higuain
t'ho sentito in difficoltà però nella scelta, ti ho sentito in difficoltà.
Stiamo parlando dei grandi sì, giocatori,
è vero assolutamente. Sandro, tu chi scegli?
Penso che siamo un po' tutti in difficoltà, se tutte e due non si possono prendere, però per l'amore della maglia scelgo Dzeko.
Enzo.
No, io scelgo Higuain, l'ho già detto anche nel confronto con Immobile. Higuain è un giocatore, poi ha avuto dei momenti caratterialmente così così, però dal punto di vista dell'essere giocatore, al di là del gol che fa, Higuain tutta la vita.
Bene, 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 io vi ringrazio, è stata una piacevolissima chiacchierata, quindi grazie a Enzo Bucchioni per essere stato con noi, a Sandro Tovaglieri e Bruno Giordano.
Grazie, ciao.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Enzo, ti aspetto domenica sera per l'appuntamento finale. Un abbraccio,
ciao.
Un abbraccio. Ciao a tutti. Allora, ci fermiamo, break, siamo in ritardo di un minuto, ci fermiamo, torniamo subito, perché poi abbiamo da festeggiare anche una cosa con il direttore Jacobelli, ospite anche Giletti tra pochissimo, ritorneremo sulla Juve, quindi state con noi.